Bene, ci siamo sempre con voi. Allora, naturalmente sono tanti i vostri audio. Adesso qualche domanda la giriamo anche ai prossimi ospiti che stanno per arrivare. Ne abbiamo tenuta una, ne abbiamo conservata una riflessione di un ascoltatore proprio sulla partita di ieri sera, quindi sulla partita della Roma che raggiunge la finale di Conference League, sfiderà il Feyenoord. Allora io vado subito a presentare gli ospiti di questa prima parte di trasmissione, ringraziandoli tantissimo come sempre. E allora vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Grazie Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche a Massimo Caputi. Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ciao.
È doppio Massimo per noi perché do anche il buon pomeriggio a Massimo De Luca. Ciao Massimo.
Ciao, un saluto a Massimo e Stefano. Affettuoso.
In cambio.
Allora, a chi parte la regia? È scatenata pure qui, Qui c'è l'effetto stadio di ieri sera, cari miei, Quindi qui c'è l'effetto che continua. De Luca, hai visto che roba? Grande entusiasmo. Mi date subito la copertina di questa partita al volo, De Luca?
Beh, grande temperamento di squadra, non trascuriamo le sofferenze del secondo tempo, che è vero che non hanno mai portato bene occasioni da gol, però insomma nella finale forse qualcosa in più bisognerà fare.
Impallomeni.
Beh, il titolo potrebbe essere Good Morning Roma, cioè nel senso una nuova avventura, una nuova alba di un nuovo percorso, e all'inizio i tifosi da quel 4 maggio, quell'annuncio di un anno fa, c'era tanta aspettativa, lui aveva parlato di tempo, di pazienza, eccetera, eccetera, però lui aveva detto nella sua conferenza stampa, cioè nella presentazione lì nel cuore di Roma, dovrei accelerare. E tra turbolenze iniziali, tra frustrate dialettiche, poi questo scuotimento, insomma, un po' di molestata questa squadra, ed è diventata una squadra terribilmente solida, compatta, che ha un suo perché. Certamente il campo poi dirà altro, si dovrà migliorare, lo sa lui, lo sa la dirigenza, lo sanno i tifosi, però credo che questa finale sia una perla assoluta, cioè questa Conference League, che è la competizione in ordine di importanza la terza in Europa, è stata veramente la manna dal cielo per Mourinho per costruire il suo percorso, cioè per trasformare questa squadra da squadra che aveva una timidezza incredibile, dei complessi impressionanti dal punto di vista della mentalità, ha costruito una mentalità vincente dopo un'andata molto faraginosa e un ritorno più che soddisfacente, anche se poi il punteggio potrebbe essere uguale alla resa dei conti. Però ciò non toglie che questa finale è qualcosa di impressionante, di un enorme valore.
Di un enorme, tu dici, per costruire, cioè proprio per costruire. Tra l'altro, oggi sottolineavo, e vado subito da Massimo Caputi, sottolineavo come le coppe poi aiutano anche proprio nella crescita di un club, no? Sottolineavo ad esempio l'Atletico Madrid di Simeone, se ve lo ricordate, nel 2012 entra in corsa, vince l'Europa League e da lì inizia un percorso di crescita, perché poi, come si dice, vincere aiuta a vincere, dovrebbe essere così, Caputi?
Sì, assolutamente, ma io direi squadra e tifosi un tutt'uno, cioè io credo che ieri veramente ci sia stata un'unione straordinaria tra la squadra in campo e i tifosi allo stadio. Io ero allo stadio e devo dire che è stato superiore come impatto e come atmosfera a quella del quarto di finale con il Bodo, che è stato a mio parere superiore anche alla partita vinta con il Barcellona, perché credo che l'atmosfera prima, durante e dopo la partita ha avuto qualcosa di unico. E direi che senza entrare troppo nei dettagli tecnici o tattici, credo che il grande passo in avanti che c'è stato in questa stagione è veramente l'unione che i tifosi e la squadra e i tifosi, grazie a questo personaggio dato per bollito come Mourinho, ha saputo creare. E questo, a mio avviso, è una pietra importante nella costruzione di una squadra che deve crescere, che ha ambizioni.
Tornando a ieri sera, e riparto quindi con il mio giro, mi dì dei tre giocatori che sono stati importanti, perché la Roma, è vero, sblocca la partita con Ebram, quindi verrebbe da dire subito Ebram, poi soffre perché c'è stato nel secondo tempo, si è visto un po' il calo, anche faceva un po' fatica a ripartire. I tre giocatori che secondo voi sono stati determinanti ieri sera, comincio stavolta da Impallomeni. Stefano.
Allora, determinanti ieri sera, Abraham ha segnato, Smalling è un autentico leader, veramente impressionante, sembra un ragazzino, è tornato ad essere quello del primo anno di Fonseca, ma forse anche di più, dà stabilità, dà equilibrio. E poi io aggiungerei un giocatore che io non capisco il motivo perché sia ignorato sistematicamente dalla stampa e fuori un po' dai radar, se non perché magari qualche volta ci deve andare in maniera obbligata. Mi riferisco al capitano Lorenzo Pellegrini, che credo che sia stato un po' il simbolo, il punto di riferimento di Mourinho, un po' l'anima di questa squadra, sottovalutato, non so per quale motivo, ma io credo che sia stato il simbolo di questa rinascita, di questa nuova mentalità. È un ragazzo che merita un capitolo a parte, merita più considerazione da parte dei tifosi, che spesso e volentieri non l'hanno letto un po' nei loro cuori. Ecco, questa è una cosa che mi dispiace, perché è un ragazzo d'oro, ma è un giocatore forte, che è in crescita e che, attenzione, potrebbe essere un uomo di mercato, quindi bisogna fare attenzione su certo tipo di valutazioni. Si parla sempre di Zaniolo, si parla sempre di Abraham, e quindi colgo l'occasione per rimarcare questo. Credo che Lorenzo Pellegrini sia un po' la sintesi di quello.
Ma perché temi che lo possono portare via la Roma?
Dall'inizio della stagione.
Temi che possa essere portato via dalla Roma? Che hai detto di mercato?
No, dico che secondo me è un giocatore attenzionato da importanti, non soltanto italiani. Quindi voglio dire, poi il mercato lo conosciamo.
Certo, Caputi.
Ma allora, quattro sono facili, di cui tre scontati: Smalling, Pellegrini e Abraham. Il quarto è Zaleski
è pazzesco, ieri bravissimo.
Sì, io però diciamo, non perché voglio essere originale a tutti i costi, ma perché credo, anche avendolo visto dalla partita, che ci sia un giocatore, anche questo sottovalutato, e che spesso anzi viene visto solo perché magari sembra che si addormenta un po' e perde il pallone. Ma io credo che Cristante abbia un ruolo in questa squadra. Ieri, ripeto, vedendola dal campo più che dalla televisione, l'ho visto correre come si dice, come un cretino, no? Cioè, nel senso, sai, correva, cioè è uno di quei giocatori che in una squadra come la Roma, che ha ottenuto questo risultato, chiaramente passano in secondo ordine, perché né hanno un nome altisonante, né tantomeno sono nei sogni di una squadra, no? Perché non sono Modric, non sono Brozovic,
diciamo essenziali, possiamo dire, Massimo, sono quelli essenziali.
È uno di quei giocatori che non è un caso, un po' per necessità, ma io credo anche molto per virtù, insomma tutti gli allenatori poi alla fine tengono in grande considerazione. Lo ha fatto Fonseca, che gli ha fatto fare praticamente, mancava il portiere, ha giocato ovunque, e lo ha fatto Mourinho e lo ha fatto anche Mancini, perché non dimentichiamoci che Cristante ha giocato la finale degli europei.
No, assolutamente, sono d'accordo. De Luca.
Capisci che adesso per me il compito è difficile, perché quando mi hai fatto la domanda istintivamente io avrei detto Pellegrini, Abraham, Zaleski, però come giustamente Smalling e Stefano l'ha ricordato, è stato gigantesco ieri, non ha sbagliato l'intervento praticamente, poi dà proprio sicurezza a tutto il reparto. La prova di Zaleski, l'ennesima delle prove di Zaleski, ieri mi suggeriva mentre guardavo, dico, ma adesso che rientra Spinazzola, adesso insomma, speriamo presto, quando rientrerà Spinazzola, non sarà il caso di rispolverare le sue doti di trequartista o comunque di giocatore quale le interpretava nella primavera, perché sappiamo che lui non è nato esterno, no? Non è nato quinto, come vogliamo
però nell'applicazione, Massimo è fantastico, cioè ieri sembrava avere, lui gioca come se avesse sempre fatto quel ruolo,
ma proprio per questo tornando a Spinazzola, che prima o poi tornerà e lo aspettiamo tutti, anche la nazionale, perché ricordiamoci sempre che l'europeo, il nostro rendimento qualitativo è peggiorato da che lui si è infortunato, perché non sono più state le stesse partite, e poi abbiamo visto nel post europeo cosa sia accaduto. Un ragazzo così, e sacrificarlo in panchina diventerebbe quasi un delitto. E quindi vabbè, poi capiracci, perché c'era Mourinho naturalmente, che figura se ha bisogno di indicazioni. Però certo che un ragazzo così bisogna trovare il modo di utilizzarlo, perché è troppo interessante.
Sì, veramente. È bravo nell'applicazione, nel fare quel ruolo. Poi quando viene avanti con i piedi, cioè ha i piedi buoni.
Coraggio, capisci, eh sì. Che Sempre meno spesso si vedono giocatori, specie poi così giovani,
hanno
quel po' di sfrontatezza nel tentare la giocata difficile, nel saltare l'uomo. Evviva Dio, cioè quello di cui il calcio.
No, ma poi è molto fa le cose con grande convinzione, cioè non ti dà proprio sicurezza quando fa le cose. Questo è...
Comunque, per completare, di Abraham, al di là del gol, mi ha veramente per l'ennesima volta impressionato la generosità, i ritorni, gli interventi difensivi,
grande sacrificio che ha fatto vedere in tutta
la partita. Ma veramente un ragazzo di una generosità estrema. Che poi, alto com'è, lo vedi muoversi nello stretto con un'agilità ed una efficacia straordinaria, veramente.
È vero, è vero. Ancora qualche altro minuto, perché ci sono tante domande, ne prendiamo qualcuna a campione. C'è un audio per voi al 331-8200-213, vai.
Ciao Marco, Rosegna Fossano. Ti ascoltavo sulle coppe europee, sono d'accordo, e non voglio levare nessun merito a Mourinho e alla Roma, se la vincono è un grande risultato, però ricordiamoci gli avversari. Cioè, mi aspettavo di più da Mourinho, io mi aspettavo l'entrata in Champions dalla Roma, se proprio devo essere sincero, con il mercato da 100 milioni, Mourinho e tutto, mentre settimo, ottavo, se ne fosse.
Rosolino, la pensa così? Caputi, parto da te.
Ma a me mi viene da ridere, guarda, io sono sincero, credo che noi italiani in generale dobbiamo un po' resettarci, perché facciamo dei ragionamenti come se fossimo al top dell'Europa, e invece noi non lo siamo affatto, e quindi quando parliamo degli avversari, secondo me abbiamo dei retaggi di 10, 15, 20 anni fa. E quindi basta vedere quello che hanno fatto le nostre squadre italiane negli ultimi 10 anni nelle coppe europee.
Sono d'accordo.
Per dire che quando parliamo di Leicester, quando parliamo di squadre così, guardate pure la finale di Europa League, non è che è una finale, però ecco, quindi questo come premessa, perché sennò è tutto falsato, no? Tutti gli avversari, se tu togli Real Madrid, Liverpool e Manchester City, dici vabbè, le altre sono tutte qua, invece no, perché la storia ci insegna che quindi la nostra valutazione sugli avversari deve essere molto calibrata.
No, ma poi non possiamo permetterci di snobbare, secondo me, nulla. No.
Io credo che invece la Roma sia un grande esempio alle squadre italiane, e io credo che lo stesso Mourinho sia ad esempio a tanti allenatori italiani che si fregiano di aver ottenuto un piazzamento in Europa durante il campionato, per poi lamentarsi perché giocano il giovedì, perché poi non sanno come gestire gli impegni. Io credo che sia ora di farla finita e di giocare tutte le partite con la concentrazione, con la determinazione, con l'importanza che tutte meritano. La Conference League sicuramente non è la Champions, però siccome la Roma è arrivata settima e non è arrivata prima, ha giocato la Coppa che meritava e l'ha onorata fino all'ultimo.
Sì, vado da De Luca, ad esempio ci scrivono: d'accordissimo con Pallomeni, se si chiamasse Pellegrino varrebbe sicuro 50 milioni. Poi c'è un tifoso della Lazio che fa i complimenti alla Roma e dice: visto quello che stiamo passando nel nostro calcio, la pochezza che abbiamo, non possiamo permetterci di dobbare nessuna Coppa, compresa la Conference. Bravi. De Luca.
È verissimo, perché la situazione del nostro calcio, la ricordava Massimo Caputi poco fa, è questa. E comunque, allora, all'ascoltatore che diceva mi aspettavo di più da Mourinho, ma se la Roma dovesse arrivare quinta, cosa che è possibile ancora, mi chiedo il campionato cosa avrebbe potuto fare di più, dal momento che le quattro davanti sono decisamente più forti, più attrezzate. Basta vedere le panchine, confrontiamo le panchine di Juventus, Napoli, Milan e Inter, confrontiamo la panchina della Roma, e c'è un dislivello evidente. Quindi se la Roma dovesse arrivare quinta e volesse il cielo,
anche se qualche punto cielo, strano l'ha perso in giro Massimo,
ma
la
perché,
Roma.
Perché il Milan, l'Inter e il Napoli no?
Sì.
Cioè, questo è un campionato di contraddizione, il principio di contraddizione, cioè un giorno grandi, un giorno scarsi. Cioè, l'Inter ha passato un periodo, lasciamo stare adesso la sconfitta di Bologna, che però è un'altra di quelle, ma ha passato un periodo a cavallo tra andata e ritorno che ha buttato via tutti i punti che aveva, e adesso infatti ha messo a rischio deciso lo scudetto. E tutti hanno buttato via partite importanti. Il Napoli aveva il biglietto della lotteria in tasca e se l'è perso.
Vero.
Il biglietto vincente se l'è perso.
Il mio treno si è fermato da un pezzo.
Chi merita tutti gli elogi possibili è il Milan, perché delle quattro, secondo me, comunque un po' meno attrezzata rispetto alla concorrenza, e dell'Intesa, quindi chapeau a Stefano Pioli, lo dirò fino a, all'esaurimento, perché merita veramente il più grande elogio, perché ha ottenuto più di quello che poteva essere nelle possibilità.
Stefano, voglio sentire anche il tuo pensiero, poi vi voglio fare l'ultima domanda, che così stavo vedendo un confronto, sai, Stefano, a me piace fare un po' i confronti, a te ti faccio un po' arrabbiare, quindi adesso tra poco te lo faccio.
No, è il sale della discussione, è il dibattito.
Sì. Sì.
Ma è tutto molto relativo da una stagione all'altra, ma no, mi piace anche a me, insomma, non è quello. No, dicevo, ma il sano realismo che ha posto, insomma, che ha evidenziato Massimo Caputi, il momento storico è questo. Poi se noi andiamo a notare le semifinali di Europa League, le semifinali di Conference League, voi notate delle differenze enormi? Tra West Ham, Lipsia, tra Francoforte, Rangers?
Direi di no.
No, anzi, no. Forse il blasone di alcune squadre in conference, queste quindi, ultime che sono arrivate qui, Marsiglia.
È tutto molto relativo, ha ragione Massimo, dicendo che c'è un livello, ci dimentichiamo, forse ignoriamo quello che Real Madrid, Manchester City, Liverpool e via dicendo. Ci sono almeno 6-7 club inavvicinabili.
Sì.
E questo è quello che ci resta, che ci rimane, e la Roma ha onorato alla grande, con grande determinazione, con grande applicazione, con grande intelligenza, empatia, sacrificio, eccetera, eccetera, questo impegno che, ripeto, ha la mano dal cielo, perché ha dato la possibilità a questo gruppo di buttarsi alle spalle, cioè questa è la conclusione di un ciclo di 4 anni. Dopo quelli fantastici del gruppo di De Rossi, gli Strootman e l'Angolan, che questi ragazzi si meritano, perché veleggiano su una posizione di Europa League, perché il valore della squadra è sempre stato questo. Quindi Mourinho, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro, come l'aveva fatto Fonseca anche il primo anno.
Infatti Fonseca è andato in semifinale. Sì.
Che a me non piacciono i confronti, perché demonizziamo Fonseca,
esatto,
che ha giocato praticamente come se avesse giocato un anno e mezzo a casa sua, senza stadio, senza tifosi, senza nessuno. Cioè, bisogna essere onesti nel riconoscere che Mourinho è Mourinho, è unico. Però il lavoro di Fonseca non è stato...
Poi, da buttare ripeto, via, da buttare via, sì. Sì, no, assolutamente, sono d'accordo.
È un finale di Europa League lo scorso anno.
In un contesto, come hai detto tu, Stefano, molto più complicato.
Il Manchester United.
Sì. Sentite... Quindi, prima di salutarvi, voglio fare questo rapido confronto, voglio sentire il vostro pensiero, così mi sono divertito oggi a guardare una cosa, ho detto adesso lo voglio proporre immediatamente. Allora, Abraham, primo anno in Italia, ha fatto 25 gol stagionali ad oggi, 15 in campionato, 24 anni per lui. Poi c'è Vlahovic che ce n'ha 22, ne ha fatti 27 di gol stagionali. Osimhen, 23 anni, ne ha fatti 17 di gol stagionali. Ho preso un italiano, perdonatemi, perché ho detto è possibile che non c'è un italiano che in questa stagione giovane sia un po' distinto dal punto di vista realizzativo, che è Scamacca, che ha fatto 13 gol. L'ho messi un po' insieme, so che Scamacca forse è penalizzato in questo trio, ma chi è il migliore secondo voi? Caputi, mi eleggi il migliore di questi quattro?
Ma allora, Vlahovic secondo me è un grandissimo centravanti e con caratteristiche proprio di, diciamo, da cobra, da falco, da come volete voi, insomma, da rapace dell'area di rigore, con una potenza fisica straordinaria. Però credo che Abraham, che ha caratteristiche diverse, sia un giocatore che, oltre a essere un finalizzatore, magari meno cattivo rispetto e potente rispetto a Vlahovic, però abbia una qualità tecnica e di capacità di giocare con la squadra superiore. Quindi diciamo che poi diventa molto molto soggettivo. Personalmente, devo essere onesto, per me Vlahovic è molto forte, però subito dopo ci metto Abraham.
Ok, vado, mi lascio De Luca per ultimo, in Pallomeni.
Sono d'accordo con Massimo, cioè Vlahovic potenzialmente può essere un crack, è giovane ancora, però deve capire meglio come poter essere sfruttato. Capisco che poi, come Marco tu sostieni spesso, il gioco lo deve premiare, però non è che soltanto questo ti fa fare un salto importante verso una continuità e soprattutto verso un'esplosione definitiva del proprio talento. Vlahovic deve lavorare molto sui fondamentali, sul dialogo, lo stretto non sa che cosa sia. E ha soltanto un piede, e difficilmente marcabile.
E quindi tu chi scegli tra questi quattro?
Difficilmente marcabile, fammi concludere, difficilmente marcabile quando sta in forma. Quando non sta in forma attira facilmente la marcatura del difensore. Abraham, ha ragione Massi, ha un qualcosa in più, ha qualcosa in meno per quanto riguarda la potenza, il talento selvaggio, il fiuto e dentro la rigore, ma ha come diciamo un punto in più il fatto che partecipa più al gioco, è più uomo squadra e si sa sacrificare e sa leggere anche le traiettorie del pallone. Su questo è molto più maturo, nonostante adesso facendo un discorso di... Però Vlahovic si fa preferire per quanto riguarda le potenzialità, ecco, enormi.
De Luca?
Allora, anch'io dico Vlahovic perché proprio individualmente preso e come goleador è di grandissima categoria. In questo momento il gioco della Juve non lo sta aiutando più di tanto, però aveva cominciato anche molto bene con la Juve. E di certo la generosità e la disponibilità a cui si faceva riferimento prima di Abraham lo qualificano come un giocatore forse ancora più utile alla squadra, perché riesce a essere utile perfino in difesa, sfruttando anche sulle palle alte la sua fisicità. Però lasciami concludere, Marco, con una domanda retorica che voglio lanciare lì, perché la cosa che ho sentito pochi giorni fa mi ha irritato molto, ma non per il fatto che fosse da un ex laziale contro la Roma, perché secondo me in televisione, come anche Massimo Caputi testimonia, si dovrebbe commentare in un altro modo. E allora vorrei chiedere, all'Ester si vende il salmone? Non lo so.
Vabbè, ho capito.
Vabbè, diciamo che...
abbiamo capito il riferimento, abbiamo capito. No, io prima di salutare sia De Luca che Caputi, perché Stefano rimane con noi, che affrontiamo un altro argomento e ci andiamo su questo, mi date un pensiero sulla Salernitana, anche perché sta facendo veramente una cosa, un finale che poi anche questo nel calcio ti dà entusiasmo, passione, cioè questi stavano praticamente, erano retrocessi fino a qualche mese fa, eppure stanno facendo una risalita.
Giocano bene, Marco.
Giocano bene, io ho detto sono anche fuori dalla zona rossa, sono fuori dalla zona rossa.
Si salverà la Salernitana, andrà a piedi al Vaticano.
È veramente incredibile, un pensiero da De Luca e Caputi, poi mi trattengo con Stefano che facciamo un attimo un approfondimento su questo. De Luca.
Beh, un cammino straordinario sarebbe un'impresa ormai possibile, non, perfino probabile, appunto da ricordare. E coincide anche, però è chiaro che il merito è di Nicola che ha trasformato la squadra, però coincide anche con l'arrivo a Salerno di un altro personaggio che è decisamente Sabatini, di livello superiore, che è Sabatini. Adesso non è che Sabatini vada in campo, non è che in questi mesi
ha potuto fare chissà aiuta.
Che, però aiuta, quando prendi le persone giuste, no? Le cose vanno un po' meglio. Quindi sì, credo che la citazione ci stia.
Caputi?
Ma no, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, è evidente che c'è tantissimo di Nicola, ma c'è anche tanto di Sabatini, e quindi quello che sta facendo la Salernitana è qualcosa di strepitoso, 13 punti in 5 partite, ma soprattutto direi che Nicola è uno di quegli allenatori, insomma, che molto spesso viene sottovalutato, ma che, come abbiamo visto, ha rivoltato come un calzino non solo negli uomini ma nel modo di stare in campo e di pensare di come si giocano le partite. Dico banalmente che tutte le squadre che sono state in basso alla classifica sono tutte squadre che hanno un baricentro basso e che fanno molta molta fatica a creare occasioni d'attacco. La Salernitana, da quando c'è Nicola, ha alzato decisamente il suo modo, il suo baricentro, e guarda caso non solo non ha più perso ma addirittura ha vinto, quindi anche questo ci deve insegnare qualcosa.
Bene, bene, io voglio ringraziare tantissimo Massimo De Luca e Massimo Caputi per essere stati con noi. Grazie veramente, a presto.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Grazie ancora. Stefano, rimani lì perché voglio aprire questo capitolo sulla Salernitana. Diamo un'occhiata anche alla lotta alla salvezza. Si unisce anche un ex della Salernitana che ha compiuto un'impresa qualche anno fa con questa squadra, e diamo uno sguardo anche a quello che succede lì nella parte bassa della classifica, perché anche questo fine settimana, Stefano, ci sono delle partite molto molto importanti, tra cui la Salernitana con il Cagliari, che possiamo dire credo che sia veramente decisiva questa, Stefano.
Decisiva per il Cagliari.
Decisiva per il Cagliari, assolutamente. Perché poi tutto quello che è successo.
Poi a Empoli e Udinese più probabili di quelle che avrà il Cagliari, quindi il Cagliari secondo me se perde
sì, è durissima. Ci fermiamo un attimo Stefano, torniamo subito.